prima di nascere noi siamo puri spiriti, supponiamo, mettetela come ipotesi se volete, e come puri spiriti l'unico agire, l'unico fare che conosciamo è quello di pensare. Perché decidiamo di incarnarci, di incorporarci? Perché diciamo, se il Logos non si è accontentato di realizzare i suoi pensieri a livello puramente spirituale, di pensarli soltanto, ma se li ha resi percezioni, li ha resi percepibili, allora voglio provarci anch'io a rendere i miei pensieri, che sono un agire, un volere e un agire puramente spirituale, voglio rendere i miei pensieri percepibili all'altro. Cosa sono le azioni? Pensieri che diventano percepibili. Rendendo percepibili i pensieri, il puro pensare diventa amore. E in un certo senso la seconda parte della filosofia della libertà, che molti trovano più facile, in un certo senso è più difficile, perché va ancora più a fondo, presuppone tutta la prima parte, perché guai se mandassimo a ramengo il pensare, ce lo dobbiamo portare dietro, però il pensare diventa così intriso di amore che rende percepibili nelle azioni i pensieri che l'uomo pensa. L'agire umano crea nuove percezioni che gli esseri divini non hanno creato. Adesso immaginate, c'è una mamma col bambino piccolo piccolo, lo sta pulendo perché ha insudiciato i pannolini. Noi, se avessimo una camera, come si dice, una cinepresa, no? Supponiamo che facciamo una sequenza delle percezioni di questo interagire tra la mamma e il bambino piccolo. Oppure guardiamo, cosa percepiamo? Percezioni create dall'essere umano, che prima non c'erano nel mondo. Il modo di muoversi delle mani della mamma, il modo di trattare il bambino, tutto quello che percepiamo proprio realmente. E sono intuizioni, quindi pensieri intrisi d'amore, che con la forza del volere si trasformano in azioni, e guardando l'essere umano che agisce, noi percepiamo cose che la divinità non ha mai reso percepibili. Quindi l'agire umano raddoppia il percepibile che la divinità ha squadernato nel mondo. E vedremo che alla base di questo agire, nella misura in cui è moralmente buono, c'è la fantasia dell'amore. La fantasia dell'amore è fatta di pensiero, per il pensiero ci deve essere sempre, più l'amore che compie azioni, che non si ferma solo a contemplare, ma che fa qualcosa, interagisce col mondo, incide sul mondo, agisce nel mondo e crea nuove percezioni. Dante scrive la Divina Commedia, noi la percepiamo. Il Logos non ci ha mai dato questa percezione, un essere umano ce l'ha data. L'amico dice all'amica parole belle, intrise di amore. Cosa sono queste parole? Percezioni create dall'essere umano. Vengono percepite le parole, sono percezioni. Non dimentichiamo che noi la percezione non la dobbiamo ridurre a soltanto all'occhio, eh? Abbiamo 12 sensi, ne abbiamo parlato. Quindi quelle parole che un essere umano dice all'altro essere umano sono percezioni nuove nel cosmo, nel mondo. Non c'erano prima. Le crea l'uomo. In che modo? Articolando il suo corpo. Così come per fare un'azione devo muovere gli arti, per rendere percepibili i miei pensieri in chiave di parole, devo muovere tutta la laringe, questa parte del cuore, maggiormente la parte mediana, in modo da rendere percezioni i miei pensieri. Quindi parlare significa trasformare pensieri umani, non del logos, in percezioni, renderli percepibili all'altro. E ogni volta che un essere umano parla, crea percezioni che prima non ci sono mai state. Una gran bella cosa. Se volete, non prendetelo come moraleggiamento, ma se volete anche una bella responsabilità. Perché è importante, se queste percezioni che vengono create dall'essere umano, offerte all'altro come percezioni, sono giuste o sbagliate, piene di amore o piene di odio, eccetera. E questo settimo capitolo, e ora ci tuffiamo dentro, il settimo capitolo, come ultimo capitolo, ci sono limiti alla conoscenza? La risposta è no, perché c'è da conoscere soltanto ciò che si percepisce. L'unica riflessione è possibile che l'essere umano percepisca qualcosa che non può capire? È possibile percepire qualcosa che io non posso capire? Se io non lo posso capire, non lo posso neanche percepire. Quindi la percezione è potenzialità pura a creare il concetto. Oppure non c'è percezione. Abbiamo detto, e questo è molto importante, che l'animale, il cagnolino, il gatto se volete, no? Anche il cane più intelligente che si possa immaginare, perché ognuno che ha un cane pensa che il suo cane sia più intelligente di tutti gli altri. Prendiamo il cane più intelligente che ci sia, ci siamo detti, non ha la percezione. Perché se avesse la percezione avrebbe ipso facto la potenzialità, cioè la facoltà di pensare. E dicevamo, il cane non dirà mai quel colore lì, come lo chiamiamo quel colore lì? Ocra. Non beige, no, ocra. Il colore opera sul cane, ci siamo detti, opera sull'astralità, sull'animico del cane, e quindi il cane vive gli effetti, l'operare di quel colore su di sé. L'esempio estremo è di come opera il rosso sul toro. C'è mai stato un toro che dice quel panno è rosso? Sarebbe un toro che si dà una calmata. Lo dicevo prima. Sarebbe un toro che ha la possibilità di porsi di fronte alla percezione con la pacatezza oggettiva del pensare. Quel colore lì è rosso. Mi muovo o non mi muovo? Dice il toro. Quindi nell'animale non c'è nulla di percezione. Cos'è allora la percezione? Una domanda che ci siamo poste mille volte in tutta la prima parte della filosofia della libertà. La percezione è l'attività specificamente umana che decosifica le cose. Oggi, siccome c'era sciopero, poi un incidente, allora io mi dicevo, cosa avevo avuto un po' più tempo per prepararmi, allora dicevo, io stasera presenterò la percezione come un decosificare le cose. Siccome la percezione non mi dice quello è un albero, allora io chiedo che cos'è. Ma perché chiedo che cos'è? Perché la percezione mi decosifica, mi tira via l'essenza. La cosa non c'è nella percezione. E qual è l'essenza? Il concetto? Luciana, sei in ritardo?
Mi scusi tanto.
No.
Dottore.
Immagina te se ti scuso se tu mi insulti in questo modo.
Sistemato.
D'accordo. Nella percezione l'essere umano decosifica le cose, cioè gli toglie via l'essenza, perché è stato creato così che, mancandogli nella percezione l'essenza della cosa, lui la cerca questa essenza della cosa e ce la appiccica col pensare e dice, ma allora sono io a decosificare le cose in quanto percipiente e sono io a ricosificare le cose col pensare. E che cosa ci guadagno con questo giochetto? Ci guadagno qualcosa? Ricreo il mondo. Cosa vuol dire creare il mondo? Pensare l'essenza delle cose. Pensare le cose nella loro essenza. E mi dicevo, il linguaggio italiano, ogni linguaggio ha tante belle cose. Una delle cose più belle del linguaggio italiano è il doppio significato di creazione. La creazione è la goduta che si è fatta il logos. La gioia dell'essere umano è la ricreazione. Bisogna passare parecchi anni all'estero per riscoprire queste cose bellissime del linguaggio italiano, ma voi che ci siete sempre dentro non le notate neanche. Cos'è la ricreazione? Noi la scuola, al ginnasio, al liceo, dopo che si era fatta una stufata di greco, latino, poi certi professori erano così barbosi. Ah, finalmente arrivava la ricreazione. E che vuol dire ricreazione? L'essere si ricrea. Quelli ti hanno smontato, tu ti ricrei. Eri lì seduto, pedissequo, e lui sprolocchiava e tu non facevi nulla. Una mortificazione all'infinito. Lasciami fare qualcosa, e si usciva fuori e si faceva ricreazione. Ricreazione significa, adesso voglio fare anch'io qualcosa. Quindi la ricreazione, questa gioia dell'essere, sta nel dire, sì, tu sei stato bravissimo logos, pensatore divino, ma sei come il professore che sciorina, io però, adesso lasciami fare a me la ricreazione. E lui dice, guarda che se tu vuoi fare la ricreazione, devi esercitare l'arte di ricreare. Allora hai la ricreazione. E potrai ricrearti all'infinito. Il genio di ogni linguaggio, le parole le conia genialmente, perciò il genio del linguaggio, se no. È una gran bella cosa questo doppio significato di ricreazione. La gioia, la pienezza, artistica. Per creare si può fare soltanto artisticamente, se no è un imitare, un copiare. C'era una bella differenza quando si faceva un problema di matematica, un'equazione. Uno la faceva giusta, no? Era bravo. E l'altro guardava, copiava. C'è una bella differenza tra creare e copiare. La nostra ricreazione in chiave di pensiero, dove nella percezione svuotiamo le cose della loro essenza e nel pensare ricreiamo le cose, ridandole l'essenza, è un copiare la creazione divina? L'intuito dice no, però perché no? Quello che noi chiamiamo ricreazione, per noi è la prima creazione. E il nostro ricreare è tutto diverso dal suo creare. Sarebbe come dire, mandiamo una cuoca o un cuoco in una cucina, tutto quello che c'è da cucinare è lo stesso. 2 ore dopo, oppure per un passo seguente, mandiamo un altro cuoco, un'altra cuoca nella stessa cucina con le stesse cose. È la stessa creazione che salta fuori? No, il materiale è lo stesso. Ma il modo di interagire, quindi il pensare umano, è il modo di interagire col materiale del mondo. E ognuno lo può fare, lo può articolare, lo può. I temi sono gli stessi, se volete, ma le variazioni sono all'infinito. E quindi vedremo che, in quanto il pensare è un agire, è un creare, è un ricrearsi da parte dello spirito umano, vedremo che anche nel pensare c'è lo spessore della seconda parte della filosofia della libertà, dove Steiner parla di individualismo etico, dove il bene morale sommo qual è il bene morale sommo? L'unicità di ogni spirito umano creatore. Nessun valore umano, nessun valore può essere moralmente più alto di questo. Quindi il bene morale sommo dove non c'è nulla che possa essere moralmente più buono di questo è l'unicità di ogni spirito umano creatore. Creatore nel pensare, creatore nell'amore, creatore nell'agire. Se uno lo comprende questo pensiero, deve dirsi, è ovvio, proprio non gli si può dire nulla di contro. Perché trovatemi voi qualcosa di moralmente più alto, cioè moralmente che sia un valore morale ancora più qual è la parola italiana? Più elevato, moralmente ancora più buono che non lo spirito umano individuale creatore. È evidente che non è possibile che esista. E realizzare sempre di più questo spirito umano creatore in quanto del tutto unico significa realizzare il bene morale in assoluto.